Ecco carissimi, siamo qui per questa 29esima domenica del tempo ordinario e abbiamo delle letture interessanti. Anche la prima lettura tratta dal libro dell'Esodo, vi leggo per cominciare la prima lettura. In quei giorni Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim. Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio». Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva, ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la corrocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada. Parola di Dio. Comincio a commentare un po' questa prima lettura, poi leggerò il Vangelo. L'ho intitolata Mani in alto, mani in alto. Tranquilli, tranquilli, non è una minaccia, sono queste braccia di Mosè che finché le teneva alzate, Israele vinceva. Ma quando le abbassava, Israele perdeva. Quindi Mosè deve sempre tenere le mani in alto, ma vediamo dalla lettura che si stanca, le mani a un certo punto pesano. E così accorrono in suo soccorso Aronne e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, a sostenergli le braccia che restano alzate fino al tramonto. Pensate, finché Giosuè non ha vinto gli Amaleciti. Ma vi chiederete cosa significano queste mani alzate? Significano la potenza della preghiera di intercessione. È così grande da determinare la vittoria di Giosuè sugli Amaleciti. Quindi, per vincere, sapete cosa bisogna fare? Non è combattendo, ma tenendo le mani in alto e le ginocchia in basso, e così si vince. E questo è il filo rosso, il filo conduttore anche del Vangelo che adesso vi leggo, cioè sull'importanza della preghiera. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio, né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto, e Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente, ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Parola del Signore, domanda ai, lasciamo ai posteri l'ardua sentenza. Quando il figlio dell'uomo verrà, troverà ancora la fede sulla terra? Ma guardate che esempio porta il Signore. Porta l'esempio di un giudice disonesto e di una vedova importuna. È un esempio che ha portato il Signore. Ci può dare un'indicazione su quale debba un tipo di preghiera che probabilmente non abbiamo mai fatto e non crediamo neanche che sia una preghiera quella. Ma avevo sentito una volta uno che diceva: avete bisogno di una grazia, pregate e niente si smuove e la situazione è sempre allo stesso punto, avete bisogno di una guarigione e niente si muove. Allora sapete cosa dovete fare? Dovete fare una denuncia in piena regola, dovete fare una procedura, basandosi su questo Vangelo, no? Dovete andare dal giudice eterno, che è il Padre, a dichiarargli, a chiedergli di farvi giustizia contro il vostro avversario. Chi è il vostro avversario? È il maligno. E lo denunciate, mi ruba tutto, mi ruba la salute, mi ruba la gioia, mi ruba la pace, mi ruba la serenità, mi ruba. E fate una procedura. Denunciate al padre giudice buono questo maligno che vi deruba di tutto. E io ho detto, mi sono detta tra me, e io mi prendo anche due avvocati, Gesù e Maria, che mi sostengano nella causa affinché possa vincere la causa. E così vinceremo, e così il Signore stesso prenderà le nostre difese, sarà il nostro giudice. Se porta questo esempio un giudice disonesto, figuratevi lui che è il padre buono, il padre misericordioso, se non prenderà le nostre difese, ma le prenderà altro che. Oppure un'altra astuzia da usare sarebbe questa: invece di chiedergli, come facciamo sempre, no? Quando siamo nella prova, di tirarci fuori dalla prova, chiediamogli a lui di entrare nella nostra prova, metterla davanti a lui, che diciamo così, se la veda lui, si sbrogli lui, perché lui ha la soluzione che noi non abbiamo, eh? Lui ha la soluzione che non abbiamo. E quindi questo Vangelo, questi due personaggi che Gesù prende come esempio, non sono per niente ineccepibili, anzi il giudice è disonesto e la vedova è importuna, ma è proprio per questo che si capisce quanto sia importante pregare con fede. Se persino un giudice disonesto esaudisce la richiesta di una vedova importuna, certo era per togliersela di torno, ma intanto l'esaudisce. Allora cosa non farà il Signore, che è tutto bontà, se gli presentiamo la nostra causa, se facciamo una procedura davanti a Lui? Il problema non sta in Lui, il problema sta in noi. Ma crediamo veramente che il Signore ci ascolti? Gesù dice chiaro che il problema non è Dio che non esaudisce, ma l'uomo che non prega con fede. E come vi dicevo un'altra volta, quando si prega si dice: ma speriamo, ma chissà se Dio mi ascolta, ma chissà se Dio mi esaudisce. E quando è così, preghiamo. Quale Dio preghiamo? Preghiamo il Dio del chissà, e il Dio del chissà non esiste. Esiste il Dio che dice: sì, lo voglio. E allora vedremo veramente l'intervento di Dio, ma sarà la nostra fede a scatenarlo. Non fare come diceva quel mio amico, e chissà quanti, diceva che riceveva le varie riviste, no? Di Sant'Antonio da Padova, dei Salesiani, di Santa Rita, e alla fine della rivista c'è sempre l'elenco delle grazie ricevute, e questo mi diceva. Adesso mi metto io a scrivere alle varie riviste. Scrivo alla rivista di Sant'Antonio da Padova e dico: grazia non ricevuta. Scrivo ai Salesiani: grazia non ricevuta. Scrivo: grazia non ricevuta. Quante volte abbiamo sentito o fatto questi discorsi? Ma noi ascoltiamo Lui. Dio è sempre presente. Siamo noi che non siamo lì dov'è lui, siamo altrove, siamo assenti, come diceva Madeleine del Brel, una mistica francese. Dio è dappertutto e io riesco sempre ad essere altrove. E questo è un miracolo al contrario. Se Dio è dappertutto, come posso io essere altrove? Eppure è così. La sua voce parla sempre, ma è tenue come un mormorio leggero e basta un niente per soffocarla. Se vogliamo sentirla e fare l'esperienza della sua presenza, dobbiamo sganciarci dalla schiavitù del rumore e dello stordimento, perché le altre voci sono possenti, mentre la sua è tenue. Il Signore non si impone, si propone, mentre gli altri si impongono. Sono voci fracassanti, è un fracasso stordente, e quindi per sentire la sua voce dobbiamo fare silenzio in noi, silenzio attorno, e allora sentiremo la sua voce. Ma ci sono delle condizioni per sentirla, e allora faremo l'esperienza della presenza di Dio in noi. Dobbiamo coltivare questo sentimento della presenza di Dio in noi. Vi ho detto una volta, chiedete al Signore. Dio abita in noi, mica fuori di noi. Lo Spirito scenderà in ogni carne. Adesso lo Spirito abita in noi. Quando ci sarà la risurrezione dei morti, no, non sarà più circoscritto in un corpo, perché i corpi non ci saranno più, quindi abiterà dappertutto, ma adesso abita in ognuno di noi, e quindi dobbiamo chiedergli: rivelami il luogo in me dove tu abiti, nel cuore, nel profondo del mio cuore, che io possa sentirlo e andarlo a trovare, fargli visita e rimanere dove lui abita. E quindi sapete cosa dobbiamo chiedere al Signore? Di vivere non per esperienza, guardare le cose che capitano attorno, o anche le cose che ci capitano, ma vivere per rivelazione, chiedere di avere rivelazione dell'amore di Dio. Allora vedremo le cose da una tutt'altra angolatura, le vedremo dal di dentro, le vedremo illuminate dal suo Spirito, e ci dobbiamo credere che Lui è lì presente, che ci ascolta, perché se crediamo nel Dio del chissà, crediamo a intermittenza, magari oggi crediamo, domani oppure un momento sì e l'altro momento no, e il Signore ha cose meravigliose da dirci, ma il problema è questo. Come vi dicevo già, c'è proprio una statistica che dice che la brutta notizia ha un impatto 16 volte maggiore sulla bella notizia. Se in una giornata sentiamo una brutta notizia e una bella, la brutta ci ritorna in mente almeno 16 volte, mentre la bella passa sopra il cervello e non ce la ricordiamo neanche più. Oppure senti discorsi di questo tipo: hai sentito la notizia che è brutta sicuramente, no? E subito c'è questa riflessione: ecco, lo sapevo. Alla brutta notizia ci si crede. Se invece uno ti racconta una bella notizia, ma chissà poi se sarà vero, ma uno non ci crede, si ha paura di credere al troppo bello. Questa è una conseguenza del peccato originale, questa è una conseguenza che ci portiamo dentro. Dobbiamo sempre, non so come dire, temere qualcosa, che qualcosa comunque di brutto. Sapete, questo, oltre che una conseguenza del peccato originale, è una conseguenza del nostro inconscio patologico. Noi dentro di noi siamo malati, e tante malattie vengono proprio, le cosiddette malattie psicosomatiche, vengono proprio da questo inconscio patologico che vede il brutto, che crede al brutto e non riesce a credere al troppo bello. Noi dobbiamo andare al trono della grazia, come vi dico spesso, no? Ma la grazia per scorrere ha bisogno di un canale. Il canale siamo noi. Allora, se noi abbiamo paura di crederlo troppo bello, abbiamo tanti sensi di colpa, abbiamo tante inquietudini, non sentiamo la grazia. Questi sono come dei tappi che mettiamo nel canale, la grazia non può scorrere. Scorre invece questo modo di vedere che abbiamo. E allora sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiedere al Signore di rivelarsi a noi così com'è, non come lo immaginiamo noi, non come l'idea che noi ci facciamo di Lui. Dobbiamo chiedere di poterlo incontrare così com'è, in se stesso. Sentire la sua voce che parla sempre, ma è come un mormorio leggero e basta un niente per soffocarla. Se vogliamo sentirla e fare l'esperienza della sua presenza, dobbiamo sganciarci sia dalla schiavitù, dal rumore, ma anche dal nostro modo di concepire Dio. Vi ho detto spesso che non abbiamo una buona opinione di Dio. Quando capita qualcosa, è il primo a salire sul banco degli imputati. E poi la grande domanda che c'è in questo Vangelo, che conclude questo Vangelo, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà ancora la fede sulla terra? E io mi sono fatta una domanda, ma quale fede? È quella fede di cui vi parlavo l'altra volta, quella fede carismatica che vede lui presente nella nostra vita, non la fede passiva che crede nella sua esistenza, quella ci sarà, quando tornerà ci sarà, si crede in Dio, si crede che esiste, si crede anche in Gesù Cristo che è morto in croce per noi, ma la fede che cambia la nostra vita è la fede carisma, è la fede che vede Lui presente, vivo, operante nella nostra vita. Questa fede sì che non si sa se la troverà sulla terra quando torna. Questa grazia che dobbiamo chiedere non è tanto se troverà la fede quando tornerà, ma che la trovi in noi, che trovi la fede nel cuore di ognuno. Ma pensate che vita senza la fede, la vita diventa una notte tenebrosa, senza senso, senza sbocco. Se non nel buco nero e vertiginoso dell'eterno nulla, non c'è peggior catastrofe che perdere la fede. Anche tutte le altre catastrofi sono niente in confronto, perché non metteranno mai a rischio il nostro destino eterno. Mentre se perdiamo la fede, la nostra vita, che era destinata a un'esplosione di gloria, finirà in un'estinzione tenebrosa. Ma come fare per non perdere la fede? Ecco, ce lo dice questo Vangelo. Occorre pregare sempre senza stancarsi. Ah, la preghiera del breviario della scorsa settimana è bellissima. O Dio di eterna misericordia, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, al di là di ogni desiderio e di ogni merito, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Ma crediamo veramente che Egli esaudisce le nostre preghiere al di là di ogni desiderio, di ogni merito? La nostra coscienza teme sempre qualcosa e dice appunto: ah, sarebbe troppo bello, oppure non lo merito, bisogna congedare questi sensi di colpa, bisogna congedare queste inquietudini, queste paure. E quindi dobbiamo chiedere al Signore che ci perdoni ciò che la coscienza teme e aggiunga ciò che la preghiera non osa sperare. E Lui, che è l'unica fonte di ogni dono perfetto, esaudirà le nostre preghiere al di là di ogni desiderio e di ogni merito, appunto. Quindi chiediamo di poter andare al trono della grazia, di poter fare l'esperienza della grazia. Allora la grazia dà ciò che non meriti e la misericordia non dà la punizione che meriteresti. E questo è il tempo della grazia e della misericordia. Poi i giochi saranno fatti. Poi sarà il tempo della giustizia. Dobbiamo sapere che adesso siamo nel tempo in cui il padre accoglie il figlio al prodigo a braccia aperte. Dobbiamo rifugiarci nelle sue braccia, e le sue due braccia sono: una è la grazia e l'altra è la misericordia. Rifugiamoci in queste due braccia del Signore. E siccome a grande richiesta mi chiedono di dare di nuovo la pillola di astrofisica, oggi ve ne do di nuovo una. Ho fatto un po' questa riflessione, ho pensato un po' sul tempo, no? Allora, questo tempo che passa, ecco, siamo quasi alla fine di un altro anno liturgico, siamo alla 29ª domenica. Questo tempo che passa c'è e corre come un disperato. Prima di tutto vorrei, per chi dice che è ultrapositivista e crede solo nelle cose che si vedono, Dio non si vede e quindi non esiste e quindi non ci crede, ma il tempo lo si vede? Ma c'è qualcuno che ha mai visto il tempo? Ma avete mai visto passare il tempo sotto le vostre finestre? Oppure è venuto a bussare alla porta e voi gli avete stretto la mano? Buongiorno, signor Tempo! Che tempo fa oggi? Che tempo fa oggi? C'è e corre come un disperato. E nessuno lo vede. E nessuno lo vede. E c'è una freccia del tempo. E c'è una freccia del tempo. Non lo vediamo, ma, come dire, constatiamo lo scorrere, constatiamo il suo scorrere, perché mi veniva da fare questa riflessione, no? Allora, il tempo e lo spazio sono categoria della materia, sono proprietà della materia, perché il tempo. Cos'è che misura il tempo? Non ditemi l'orologio, perché non sto parlando del tempo terrestre, sto parlando del tempo universale, dell'universo. E non ditemi il sole, perché insomma, quando non c'erano gli orologi, cosa c'erano? Le meridiane, ma quando è nuvoloso, come si fa a misurare il tempo? Il tempo. La misura del tempo è il movimento. Se non ci fosse il movimento degli astri, la rotazione della Terra attorno al Sole, non ci sarebbe il susseguire delle stagioni, non ci sarebbe il susseguire del giorno e della notte. Vedete che il tempo è proprietà della materia? Se non ci fossero i pianeti, non ci fossero, non ci sarebbe tempo. Non lo si vedrebbe, non si saprebbe come misurarlo, eh? E l'altra riflessione che ho fatto è questa: tempo e spazio sono proprietà della materia, infatti gli astrofisici non li dissociano mai, parlano dello spazio-tempo, lo spazio-tempo. Allora, se noi ci muoviamo nello spazio, andiamo avanti e indietro, nello spazio possiamo andare avanti e indietro, ma prendiamo una persona, che so, un paralitico, mettiamo, no? Che non si è mai mosso, non è mai andato avanti e indietro nello spazio. Dopo 50 anni, è invecchiato di 50 anni quanto quello che si è mosso. Quindi non si è mosso nello spazio, ma si è mosso nel tempo. Ecco, e questa è la freccia del tempo. Non si è mosso nello spazio, ma si è mosso nel tempo. È una prova che il tempo esiste. Anche se non lo si vede, anche se non lo si tocca, e che fa grandi danni, perché una volta vi ho detto scherzando, qual è lo strumento più preciso che misura il tempo? È uno strumento casalingo che tutti abbiamo in casa, è lo specchio. Ci guardiamo allo specchio e vediamo i segni del tempo. Tempo è passato, eh? E sapete cos'è l'eternità? L'eternità, hanno avuto l'evidenza in modo incredibile, Adesso possiamo andare avanti e indietro nello spazio, ma non nel tempo. Nel tempo abbiamo questo istante che non si sa a cosa si riduce. Quello che vi ho detto un secondo fa è passato, quello che vi dirò un secondo fra un secondo è futuro. A cosa si riduce l'istante presente? Adesso abbiamo solo questo istante presente che non lo possiamo fermare, non lo possiamo circoscrivere. Ma l'eternità sarà, come diceva Boesio, tota simul possessio, sarà la possessione istantanea di tutto il tempo, cioè potremo andare avanti e indietro nel tempo come andiamo avanti e indietro nello spazio. Ne abbiamo delle testimonianze incredibili. Avevo letto una testimonianza di uno che era stato fucilato e per intervento di Padre Pio era tornato alla vita, ma era ritornato quando era bambino, poteva viaggiare nel tempo, era tornato nella casa dei suoi, quindi vedete che quando saremo fuori dal tempo ce l'avremo tutto, potremo tornare nei vari spazi tempo della nostra vita e potremo, se fosse possibile adesso, io vorrei poter tornare indietro per non rifare degli sbagli che ho fatto, ma adesso non si può, è solo nell'eternità che si può. Ecco, allora chiediamo al Signore di vivere bene questo tempo, perché adesso non possiamo tornare indietro, non possiamo riparare agli sbagli che abbiamo fatto. Il Signore ci perdona, ma vi ho detto l'altra volta che la natura non perdona. Se la rovini, poi dovrai vivere con una natura rovinata. Allora chiediamo la grazia di fare meno pasticci possibile. E sono arrivata alla vitamina spirituale. L'ho intitolata Progredire ogni giorno, di Sant'Anselmo d'Aosta, e dice: Dio, ti prego, voglio conoscerti, voglio amarti e poterti godere, e se in questa vita non sono capace di ciò in misura piena, possa almeno ogni giorno progredire finché giunga alla pienezza. Ecco, chiediamo, e questo anche attraverso la preghiera. Pregate sempre senza stancarvi. Ecco, carissimi, io concludo, se avete domande, chiarimenti, il numero è 338-7553-847 e poi c'è il sito incamminocongesu.org. E ciao a tutti da Vilma.